Ok, questa è una puntata di Globo speciale perché è stata registrata live a Voices, l'evento dei podcast del Post che organizziamo tutti gli anni a Torino. L'ospite di questa puntata è Francesca Mannocchi, giornalista e scrittrice esperta di Medio Oriente. Ora, prima di lasciarvi all'ascolto, faccio soltanto due premesse. La prima è che se sentite qualche fruscio o qualche rumoreggiamento più del solito, è normale. È una registrazione live. La seconda è che questa puntata è stata registrata prima dell'attacco dell'Iran a Israele e di tutte le sue conseguenze. Quindi in questa puntata con Francesca Mannocchi non sentirete commenti delle ultime notizie medio orientali, ma questa puntata va molto più in profondità, perché parla di come si racconta una guerra, come quella nella striscia di Gaza, e più ancora di come si raccontano e si vivono le guerre. Insomma, vale l'ascolto. Buonasera, buonasera a tutte e tutti, sono Eugenio Cau, siamo qui con Francesca Mannocchi, giornalista e autrice. Non ha bisogno di presentazioni, Francesca Mannocchi è una delle giornaliste di guerra. Posso dire giornaliste di guerra? Giornalista di guerra? Non è il massimo.
Giornalista di storie.
Giornalista di storie, più brave e riconosciute d'Italia. Inizieremo parlando di guerra, ovviamente, e della guerra di cui purtroppo non possiamo fare meno che parlare, cioè la guerra a Gaza, il conflitto israelo-palestinese, ma poi andremo molto oltre. Cercheremo di parlare del racconto della guerra, di come si fa giornalismo di guerra, e proveremo anche, con un lumicino e con un po' di difficoltà, a trovare qualche piccolo elemento di speranza. Francesca Mannocchi, benvenuta.
Grazie Eugenio, buon pomeriggio a tutte e tutti.
Cominciamo da qui, dalla speranza. Nel senso che, dovete sapere, ieri ci siamo sentiti al telefono, Francesca e io, per organizzare un po' questa conversazione, per capire un attimo che cosa raccontarvi, che cosa dirvi. E io, anche un po' ingenuamente, devo dire, ho chiesto a Francesca se c'era modo, se c'era la possibilità, sapendo che avremmo parlato del conflitto israelo-palestinese, di dare qualche elemento di speranza. Non dico di ottimismo, ma insomma qualcosa che non creasse un quadro tutto nero. E Francesca mi ha risposto, no, guarda Eugenio, lasciamo perdere. In questo momento di speranza in Palestina non possiamo parlare. E a un certo punto tu, in maniera un po' ironica, ma anche un po' seria, hai usato perfino l'espressione pessimismo cosmico. Per cui vorrei chiederti intanto, perché questo pessimismo cosmico, da dove viene?
Viene da una forma di scollamento che c'è tra una necessità che noi umanamente, comprensibilmente proviamo di fronte a una crisi così antica e così complessa, di trovare in fondo al tunnel un'idea di soluzione. E per questo credo che ci siamo aggrappati nei momenti peggiori di questa guerra, di quest'ultimo pezzo della guerra antica, a delle formule e a delle categorie che ci sembrano delle categorie e delle formule familiari. Penso a due popoli, due stati. Quello che mi fa dire pessimismo, che poi in realtà è un esercizio critico di realismo, è che queste formule, che noi diciamo perché sentiamo il bisogno di pensare che siano ancora praticabili, perché le conosciamo, perché le abbiamo acquisite come se fossero il perimetro all'interno del quale la nostra sola comprensione di questo conflitto si possa muovere nella sua soluzione migliore, in realtà non funzionano più. E allora l'esercizio da lì non funzionano più. Da qui, nei nostri appelli, che pure sono, ripeto, comprensibili, ci sembrano ancora funzionare. In realtà quelle categorie e quelle formule si poggiano su una guerra che è mutata, su due società che sono profondamente mutate e su una guerra, quella attuale, la cui soluzione politica, qualora esista e tutti ci auspichiamo che esista, non si può più appoggiare su quelle categorie lì, questo visto da lì. Quindi l'esercizio che dovremmo fare noi cronisti, prima di tutto, per rendere questa inconciliabilità accessibile a chi ci legge, è innanzitutto provare a capire e poi provare a raccontare quale mutamento si è mosso negli ultimi 20 anni, almeno 20 anni, all'interno sia della società israeliana in tutte le sue declinazioni, quella religiosa, nelle forze armate, quella politica, che incidentalmente coincide con la lunga stagione della leadership di Netanyahu, e analogamente e coincide, diciamo, col blocco della striscia di Gaza e all'interno della società palestinese. Per cui oggi, di fronte a uno stallo così ripetuto di un processo negoziale, di un processo di dialogo che sembra non dare alcuna soluzione, forse l'esercizio che si chiede, che dovremmo chiedere a chi fa il nostro lavoro, cioè di narrare delle cose che possiamo vedere al posto di altri, è provare a capire che cosa è cambiato prima di provare a capire come possiamo risolvere, come ci piacerebbe che le cose venissero risolte. Perché se la soluzione è sventoliamo la bandiera dei due popoli, due stati, forse va bene per una manifestazione, ma sicuramente non va bene per quello che sta accadendo là.
Questa condizione di pessimismo cosmico, continuiamo a chiamarla così, ovviamente è comune a tantissimi esperti, a tutti gli esperti in realtà, con cui io ho avuto modo di parlare in questi ultimi mesi, sia dentro Globo sia fuori Globo. Quando chiedi loro, ma come facciamo? Loro ti rispondono, guarda, non lo so, non ne ho idea. E il problema è che, come dire, quale sarà il futuro della striscia di Gaza? Non lo so, non lo sanno gli esperti, non lo sanno gli israeliani, non lo sanno i palestinesi. Quali sono le possibilità di una convivenza sul lungo periodo? Non lo sanno gli esperti, non lo sanno gli israeliani, non lo sanno i palestinesi. Questa condizione per cui non ci sono obiettivi di pace, obiettivi di convivenza plausibili, che vadano oltre l'obiettivo immediato ovviamente di un cessate il fuoco. E lo chiedo a te che ti sei occupata di tante guerre, di tanti conflitti, anche conflitti complicati in cistati. È inedita? Cioè, la guerra nella striscia di Gaza, il conflitto israelo-palestinese, ha una qualità inedita che lo rende ancora più complicato da risolvere, da trovare degli elementi di speranza, di quanto già non siano le altre guerre, anche complicatissime, anche terribili, che abbiamo visto negli ultimi anni, negli ultimi decenni?
Ce l'ha, proviamo a guardarla un attimo dal punto di vista delle posizioni israeliane, perché una cosa che è diventata costantemente più evidente in questi 6 mesi di guerra è che gli obiettivi di chi la guerra la combatte, soldati, unità d'élite, capo di Stato Maggiore, il gabinetto di guerra, perché anche all'interno del gabinetto di guerra poi ci sono posizioni contrastanti, non coincide completamente con le posizioni politiche con la dimensione politica che viene esposta, penso, dal governo israeliano con i suoi principali alleati. Cosa voglio dire con questo? Mi ricollego a quello che ho detto prima, che è accaduto negli ultimi 20 anni un passaggio importantissimo di mutazione delle forze armate israeliane. All'interno delle forze armate israeliane la presenza dei coloni, cioè degli israeliani che vivono negli insediamenti illegali nei territori occupati palestinesi, e di esponenti, sostenitori dell'ultradestra religiosa, non sono soltanto cresciuti in maniera notevole, ma alcune accademie premilitari, cioè quelle che religiose, che formano i soldati prima che entrino nell'età della leva obbligatoria, formano gli studenti che escono da queste accademie premilitari, formano un numero molto importante, non di soldati, ma di capi di unità di elite, cioè di coloro che prendono le decisioni in buona sostanza. C'è un sociologo militare israeliano, ne parlavamo prima con Eugenio, si chiama Yagil Levy, che da decenni studia l'evoluzione e il cambiamento dell'esercito, delle forze armate israeliane. L'ho intervistato l'altro giorno, lui era a Tel Aviv, abbiamo parlato a lungo, e lui mi ha detto, è stato a sua volta riservista naturalmente, e lui mi ha detto, ha usato proprio questa espressione che mi ha molto turbato, mi ha detto: oggi i soldati israeliani sono mossi dall'ossessione di uccidere. E mi ha detto: l'immagine che ci consegna, che ci consegnano questi 6 mesi di guerra a Gaza è di un esercito disintegrato. Ha usato questa parola, che è anche il titolo di un editoriale molto duro che ha scritto su Arez. L'esercito disintegrato, in che senso disintegrato? Nel senso che è saltata la catena di comando. Allora, sono arrivata con gli appunti non perché non voglio citare le cose a sproposito, e vi voglio leggere due cose, dire due cose che lui mi ha citato dai suoi studi. Mi ha fatto un esempio e mi ha detto: il generale Barak Hiram ha ordinato alle sue truppe di far saltare in aria un'università palestinese nella striscia di Gaza senza permesso. Ha dichiarato in un'intervista all'inizio della guerra che i leader politici israeliani non devono lavorare per una soluzione politica della crisi. Il generale David Bar Khalifa ha emesso una direttiva di battaglia scritta a mano alle sue truppe, invitandole a vendicarsi dei palestinesi, cito. Un centinaio di comandanti di battaglione riservisti hanno presentato una petizione al capo di Stato Maggiore dell'Esercito di non fermarsi a Gaza con la guerra, ma di andare avanti in Libano e in Cisgiordania fino alla vittoria finale. Concludo dicendo che è notizia di questa mattina, l'ho letta su un articolo ben informato del Telegraph, che uno dei due generali rimossi dopo l'attacco al convoglio del War Central Kitchen, nel quale hanno perso la vita, sono stati uccisi 7 operatori umanitari, tra cui 2 palestinesi e 5 occidentali, era un nazionalista, un colono, che a sua volta all'inizio della guerra ha scritto una lettera, e vive nell'insediamento di Gush Etzion, nella colonia di Gush Etzion, all'inizio della guerra ha scritto una lettera aperta per chiedere di bloccare gli aiuti umanitari dentro la striscia di Gaza. Ora, sono 1000 cose, 1000 rivoli, 1000 tasselli che si incrociano tra di loro e che però ci restituiscono una visione di insieme per cui quanto è complicato. È complicato perché all'interno della società israeliana c'è stato quasi uno spostamento di irriconoscibilità nella possibilità di una convivenza che ha la sua espressione più preoccupante in queste dichiarazioni e in alcuni atti, in alcuni attacchi che hanno caratterizzato le ultime settimane della guerra, penso al War Central Kitchen, ma penso all'immagine dal drone che ci mostrò centinaia di persone affamate che cercavano del cibo e venivano attaccate, centinaia di morti e centinaia di feriti. E all'interno di questo spostamento, all'interno di questa presa d'atto dell'impossibilità quasi della coesistenza, oggi parlare di convivenza è quasi diventata, dopo il massacro del 7 ottobre, è diventata quasi un tema tabù, è diventato quasi indicibile, tant'è che uno degli aspetti probabilmente fraintesi del nostro osservare questo conflitto è l'immagine del dissenso e della piazza. Concludo su questo. Quando noi vediamo ogni sabato, alla fine di Shabbat, le immagini che arrivano da Tel Aviv con un numero sempre maggiore di persone che scende in piazza a chiedere la rimozione di Netanyahu, immaginiamo che a muovere, magari no, ma magari sì, immaginiamo che a muovere quella piazza sia anche o soprattutto il desiderio che quella guerra finisca. Ecco, la posizione di un cessate il fuoco permanente, cioè che la guerra finisca, non è maggioritaria in quella piazza. In quella piazza è maggioritaria la richiesta di un cambiamento di leadership politica, quindi la rimozione di Netanyahu, la richiesta forte e urgente di un cessate il fuoco temporaneo che favorisca la liberazione degli ostaggi ancora in vita e dei corpi di quelli che in vita non lo sono più, ma la maggioranza di quella piazza chiede la vittoria finale, e la vittoria finale non corrisponde proprio alla pace.
E questa indisponibilità alla convivenza è andata crescendo, specchiandosi l'una con l'altra anche nella società palestinese, no? Vorrei farti appunto una domanda sui palestinesi e sul modo in cui raccontiamo questa guerra, ma non soltanto. Nel senso che questa guerra è molto sbilanciata sotto tanti punti di vista, quello militare, quello economico, ma anche molto più banalmente quello della voce. Israele ha una voce. Se io voglio parlare con qualcuno che rappresenti Israele, chiamo l'ambasciata, chiamo il Ministero degli Esteri. Più o meno trovo il modo di parlare con qualcuno che rappresenta Israele. I palestinesi una voce non ce l'hanno. Hanno tanti portavoce, che molto spesso sono anche molto, molto vocali, molto confusionari, molto, molto peculiari. Ma non c'è nessuno che possa dire io rappresento il popolo palestinese. E questo è un serio problema anche dal punto di vista di chi poi questa guerra la deve raccontare, come te. Nel senso che è più facile raccontare cosa pensa Israele. Cosa pensano i palestinesi? Molto più complicato. E quindi molto spesso si rischia di rappresentare i palestinesi come una massa informe di persone addolorate, no? Bambini infelici, donne ferite, uomini che piangono. Ma cosa c'è dietro questa rappresentazione? È difficile capirlo. Tu come ti poni davanti a questo problema?
Anche lì, cercando di capire cosa è cambiato negli ultimi 20 anni, che coincidono sicuramente con l'esercizio del potere di Hamas dopo il 2007 all'interno della striscia di Gaza e quindi il conseguente blocco imposto da Israele sulla striscia, ma su una ma anche su un progetto che non corrisponde a una lettura o un'interpretazione che possiamo dare noi, ma delle dichiarazioni aperte di Netanyahu, di uno dei suoi ministri dei partiti della destra sionista, cioè Smotrich, che negli anni hanno più volte ripetuto che dividere Hamas dall'autorità nazionale palestinese avrebbe agevolato il progetto statuale israeliano. E in qualche modo, a guardare quello che è accaduto negli anni, questo è esattamente quello che è avvenuto. Perché quando parliamo, chi rappresenta i palestinesi? Possiamo dire che li rappresenti Abu Mazen? Su carta, forse, senz'altro, nei colloqui e nelle negoziazioni? Sì, anche formalmente sì. Sono 20 anni che non si vota. Dunque, dov'è il consenso? È persino troppo facile dire una cosa che pure è vera, cioè è cresciuto il consenso ad Hamas in West Bank, in Cisgiordania, nei territori occupati. È vero, ma il nostro ruolo non è fotografare l'istantanea di un consenso anche, ma chiederci da dove parta e dove rischia di arrivare l'istantanea di questo consenso. Vi racconto una cosa che mi è accaduta a Tulkarem, che è un campo profughi che si trova appunto in Cisgiordania. Un campo profughi non, questo come premessa per chiarirci, i campi profughi palestinesi non sono i campi profughi come abbiamo la tendenza di immaginare i campi profughi, non ci sono tende, sono campi profughi che sono stati fondati dopo la guerra del 47-49, quindi dopo la fondazione dello Stato di Israele, dopo lo sfollamento di 700.000 persone dai loro luoghi di origine e dalle loro abitazioni, che evidentemente adesso sono diventate delle città. Tulkarem, come Jenin, è una cittadina che, vista da Israele, è un fortino di terroristi. Vista da i palestinesi, è uno dei fronti della resistenza contro l'occupazione. Vista da Israele, è il luogo dove i terroristi crescono altri terroristi. Vista dai palestinesi, è un luogo dove i ragazzini non possono spostarsi per più di mezzo chilometro, sono sottoposti a delle incursioni militari notturne più o meno quotidiane e non possono fare altro che resistere all'occupazione. Sono vere entrambe le cose. Per cui l'ultima volta che ero lì è successa questa cosa che cerco di raccontarvi brevemente. La sera, dopo una serie di interviste, vado a dormire e a mezzanotte inizia l'ennesima incursione notturna delle forze armate israeliane. Incursione che consta di una sorta di copione che si ripete una notte sì e una notte no. Cioè, entrano i mezzi blindati, entrano i bulldozer distruggono delle abitazioni, distruggono le strade, distruggono le infrastrutture, le fognature, gli impianti elettrici, i negozi, cominciano a spararsi, diciamo, dalle postazioni, dai mezzi, dai blindati israeliani alle colline intorno, il campo profughi e la collina che dà sul campo profughi. Questa incursione militare è effettivamente molto lunga, va avanti per circa 6 ore. La mattina presto, quando vedo uscire i mezzi israeliani, dopo mezz'ora esco per andare a vedere che ne restava di questa strada distrutta. Tra le grida delle persone che dicono questa strada è di tutti, non è dei bambini, è degli anziani, non è solo di chi combatte. E un uomo mi prende e mi dice: ti faccio vedere casa mia distrutta. E mi mostra casa sua distrutta, non da quel raid, ma da quello precedente. E io gli chiedo, un uomo anziano, gli chiedo: qualcuno della tua famiglia fa parte di qualche gruppo armato? E lui mi dice: no, assolutamente. Faccio per uscire e casa sua, vedo intorno casa sua degli ordigni esplosivi. C'erano tre bombe sistemate, nascoste, una sotto una panchina, una sotto due massi, collegate ai cavi, pronte per essere esplose. Dietro alle sue spalle c'erano dei ragazzini di 13-14, il più grande avrà avuto 15 anni nemmeno, che trasferivano alla fine dell'incursione notturna degli ordigni esplosivi da una parte all'altra del campo. E poi succede una cosa abbastanza inedita di fronte a una telecamera, che le persone che vivevano lì intorno a casa sua lo vedono passare, si accorgono della telecamera accesa e cominciano a gridare: di a tuo figlio, questo l'ho saputo dopo averle fatte tradurre, di a tuo figlio che la devono smettere di mettere le armi in mezzo alla gente. Qui ci sono i bambini, non vogliamo essere difesi così. E una persona addirittura urla, uno molto anziano, dice: che differenza c'è tra questo posto e quello che sta succedendo a Khan Yunis? Che cosa ci ha fatto l'esercito israeliano? Perché vi racconto questa storia? Vi racconto questa storia per dire: mi è chiaro da chi si sente rappresentato il combattente, dall'Islamic Jihad, dai gruppi, da Hamas, dai gruppi armati del campo profughi di Tulkarem. Mi è meno chiaro da chi si sente rappresentato il vecchio che urla: di a tuo figlio che le bombe in mezzo alla strada non ce le devono mettere. Perché quella è la vittima della guerra. È una persona a cui l'esercito israeliano, che cercava delle bombe che c'erano, distrugge la strada, le fogne, la scuola, l'elettricità, e analogamente i gruppi armati piantano degli ordigni esplosivi davanti alla scuola e vicino al parco giochi. Gli uni si devono difendere, gli altri rivogliono le loro terre. La lettura degli uni e degli altri è reale, è reale. In mezzo c'è il vecchio che urla: questo bambino non può giocare in mezzo alle bombe e contemporaneamente non può vivere senza strada e senza acqua. Chi ha ragione? Ha ragione quel vecchio e ha ragione quel bambino. Da chi sono rappresentati? Da nessuno.
Lo chiedo a te che te ne occupi da tanto tempo, non solo di questa guerra, ma di tante altre guerre. Come si racconta tutto questo, con gli spazi e i tempi e le difficoltà di raccontarlo nel tuo caso o alla televisione o in un giornale sulla stampa, mettendo assieme la difficoltà di tutto questo e al tempo stesso bilanciando il problema delle emozioni, no? Il rischio molto spesso è che questi racconti emozionanti che colpiscono, che coinvolgono, facciano sopravanzare, facciano dimenticare le informazioni, facciano dimenticare la spiegazione. E al tempo stesso il problema delle informazioni. Cito un tuo articolo sulla stampa, uscito nel 2022, qualche anno fa, in cui tu scrivevi: riceviamo tonnellate di informazioni, ma più vediamo meno comprendiamo.
Allora, io ho tanto riflettuto su quale dovrebbe essere il modo non migliore, più utile di dire le cose, no? Allora, io posso studiare un mese, leggere i testi più interessanti di sociologia militare, ma se non sono in grado di sintetizzare quei testi e quello studio in modo che siano immediatamente comprensibili per qualcuno che non può andare lì, magari non ha tempo di leggersi 3 tomi sulla sociologia militare come posso fare io che lo faccio per lavoro, e che verosimilmente leggerà il mio articolo una volta o vedrà il mio reportage una volta oppure ascolterà un podcast una volta, e in quell'unica volta deve aver capito anche fosse soltanto un'unica cosa, allora credo che dobbiamo diventare sempre più bravi, soprattutto di fronte a crisi così larghe e così complesse, di chiederci: ho la storia di questa persona davanti che generosamente mi sta consegnando la sua vita. Cosa mi vuole dire questa storia? È la storia di un dolore? No. È la storia di un atto politico. Gerusalemme Est, quartiere di Silwan. Fakhri Abu Dyab, portavoce, sessantenne, portavoce da decenni del movimento contro la presenza dei coloni a Gerusalemme Est occupata, si sveglia una mattina e si accorge, realizza che l'ordine di demolizione pendente sulla sua casa verrà effettivamente messo in atto, successo un mese e mezzo fa. Casa di Fakhri Abu Dyab viene demolita. Potrebbe essere la storia di un'ordinaria disperazione di un cittadino palestinese nella Gerusalemme Est occupata. Oppure potrebbe diventare una storia di ordinaria disperazione a Gerusalemme Est occupata che ci racconta qualcosa della pratica dell'occupazione. Cioè, quella casa viene demolita poiché gli israeliani ritengono che non abbia permessi e che quindi sia abusiva. Le case demolite sono spesso abusive? Sì, lo sono. Perché lo sono? Perché i palestinesi chiedono i permessi e di 100 permessi che chiedono, il 3% viene approvato. Contemporaneamente, i coloni israeliani, dati alla mano, chiedono lo stesso numero di permessi e lo ottengono in 48 ore. Questo ha fatto sì che negli ultimi decenni la costruzione delle colonie e degli insediamenti fagocitasse delle intere aree, non soltanto della Cisgiordania occupata, ma anche di Gerusalemme Est occupata. Quindi una storia di naturale empatia con il dolore di un anziano a cui viene demolita casa e che piangendo tra le macerie di casa sua dice distruggere lo spazio e distruggere la mia storia, potrebbe essere il francobollo di una storia, l'istantanea di una storia di disperazione. Il nostro ruolo è unire questo processo di immedesimazione alla messa a disposizione del nostro lettore delle informazioni che facciano comprendere non soltanto cosa accade nell'attuale, ma cosa accade nell'attuale in confronto a cosa accadeva 10 anni fa. Non so, 10 anni fa le demolizioni erano tot, negli ultimi 10 anni sono diventate tot, dati alla mano, fonti alla mano. In un conflitto come questo io credo che sia l'unica mappa, no? Cercare di unire i puntini unendo e anche liberando i palestinesi dalla retorica della disperazione e dando loro la dignità della responsabilità.
Un'altra cosa che vorrei chiederti, sempre legata al racconto della guerra, ma non solo della guerra in realtà, tu ti sei occupata di tanti conflitti, Ucraina, Afghanistan, Libano, ne sto citando soltanto alcuni, Libia, Siria. Uno dei grandi problemi del giornalismo mondiale è la questione del ritornare. La questione del fatto che molto spesso l'opinione pubblica, il giornalismo, i giornalisti si concentrano su una parte di mondo ossessivamente per un certo periodo di tempo, poi se la dimenticano e in quella parte di mondo può succedere di tutto, che noi siamo già andati altrove e ce ne siamo dimenticati. Ieri stavo parlando delle prossime puntate di Globo con Valentina Lovato e lei mi diceva: guarda, c'è l'anniversario della guerra in Sudan. E io le rispondo: guarda, sul Sudan abbiamo già fatto una puntata 3 mesi fa, non è che possiamo riproporla dopo 3 mesi di nuovo il Sudan. E quella puntata non la faremo. Però al tempo stesso ho pensato: ma cavoli, in Sudan in questi 3 mesi è successo di tutto e noi non lo raccontiamo perché sennò poi la gente, sai, si annoia. Capita. Come ti poni tu, che sei una che ritorna? Tu torni molto spesso, anche quando le storie, anche quando i paesi finiscono nel cono d'ombra delle news, tu torni, continui a occupartene. Come ti poni tu davanti a questa questione?
A proposito dell'inizio della tua domanda, ho pensato a una cosa che mi ha colpito molto dopo il 7 ottobre, all'inizio della guerra, che mi è capitato di incontrare alcuni colleghi che mancavano, come me, da Israele e dai territori palestinesi da un po', e che si guardavano intorno attoniti, stupefatti, di quanto geograficamente fosse cambiato il paese, di quanto fosse cambiata l'architettura, la gestione dello spazio. E mi ha molto colpito perché arrivava da colleghi di età molto diverse che avevano raccolto il medesimo smarrimento, cioè come se qualcosa fosse cambiato velocemente e quel velocemente coincideva con uno spazio di distrazione. Ed è stato vero, o di concentrazione su altro, che poi incidentalmente coincide con la distrazione. Se ci pensate, le 40 settimane di manifestazioni a Tel Aviv contro Netanyahu e la sua riforma giudiziaria, che avrebbero dovuto allertarci sulla natura politica del governo che andava formando, sullo spostamento a destra, sull'influenza della destra religiosa, sull'influenza dei coloni, in realtà è stata molto poco raccontata. In questo senso c'è una autocritica alla nostra categoria. Ci sono stati degli avvertimenti giganteschi solo nell'ultimo anno, l'attacco a Jenin del 3 e 4 luglio scorso, quando per la prima volta dopo 20 anni l'esercito israeliano bombarda un campo profughi, ci stava già dicendo che qualcosa di gigantesco si andava preparando, che ha avuto la sua espressione brutale nel massacro del 7 ottobre, che non era, come spesso non è, inaspettato quando la violenza si presenta in una forma così lancinante. Tornare serve a non trovarsi impreparati quando una mattina ti svegli o a un certo punto a marzo, a tarda sera, ti dicono che ci sono 150 morti in una sala concerti di Mosca, e quando leggi che quell'attentato ha una matrice che riporta velocemente allo Stato Islamico, al gruppo Stato Islamico, all'ISIS Khorasan, pensi: dov'ero mentre gli organi di propaganda dell'ISIS annunciavano dopo l'inizio della guerra in Ucraina e via via dopo che il gruppo avrebbe, come spesso capita nella storia del fondamentalismo islamico, tratto vantaggio da quella che definiva una guerra tra infedeli, una guerra tra crociati. Perché vi dico questo? Perché ce l'avevano già detto. L'avevano già detto. Avevano già detto che quella forma di radicalismo avrebbe agito come agisce sempre, cioè traendo vantaggio dalla destabilizzazione degli altri e inserendosi nelle feritoie di instabilità. Questa cosa poteva provocare 10 morti come 100, 4 come un attacco suicida, ma di nuovo non era inaspettato. Era anzi scandalosamente annunciato.
Ti faccio una domanda su cui ti chiedo di andare un po' più rapidamente, perché purtroppo stiamo per finire il tempo. C'è una gigantesca scritta rossa che ci sta dicendo che siamo un po' in ritardo. Tu hai fatto un podcast qualche mese fa intitolato Per esempio la guerra, che è l'insieme delle registrazioni di una serie di incontri che tu hai fatto in varie scuole elementari e medie, in cui sei andata a parlare nelle classi di varie scuole elementari e medie di alcune guerre: Ucraina, Afghanistan, Libia, Siria, Libano, Iraq e Gaza. Ecco, io non ho figli, però immagino che la guerra sia uno di quegli argomenti che parlarne ai bambini ti tremano le gambe, no? E volevo chiederti, chiedendoti appunto di questa tua esperienza di raccontare la guerra ai bambini, quanto è complicato. E tuo figlio ha 8 anni, e sarei curioso di sapere, tra le tante domande complicatissime, terribili che fanno i bambini, è più terribile quando ti farà o quando ti ha fatto, non lo so, la domanda mamma come si fanno i bambini, o è peggio mamma perché si fa la guerra?
Sarò rapidissima nel risponderti a questa domanda, perché la cosa peggiore è quando un bambino ti dice non è giusto. E il muscolo che muove il non è giusto dei bambini non è lo stesso che muove quello degli adulti, che siamo mossi da convinzioni, stereotipi, ideali, veri o presunti tali. Il non è giusto dei bambini è un non è giusto puro. E quando un bambino dice perché, virgola, non è giusto, questo è quello che mi lascia ancora senza parole. Perché è vero, non è giusto, e perché noi non abbiamo risposte da dare.
Ma, e anche qui ti chiedo una battuta rapida, ma visto che abbiamo cominciato con la totale assenza di speranza, col pessimismo cosmico, forse questo esperimento che hai fatto tu nelle scuole, questo esperimento di consapevolezza, questo esperimento di racconto, è anche un esperimento di speranza?
Lo è stato. È stata un'esperienza bellissima, di grande insegnamento per me. Penso che se dessimo ascolto a quell'istinto davvero puro di quello che per i bambini rappresenta la giustizia, ci interrogheremmo un pochino di più. L'ultima puntata che ho registrato era sul conflitto israelo-palestinese ed era con una terza media. E a un certo punto un ragazzo che aveva capito, 13 anni, quanto fosse ormai inattuale la formula dei due popoli, due stati, mi ha detto: noi alla fine della scuola spesso andiamo a giocare a pallone o comunque ci capita di litigare, uno vuole una cosa, uno ne vuole un'altra, e poi alla fine il pomeriggio, alla fine della scuola, ci ritroviamo in una gelateria che si chiama Atlantis. Ecco, si potrebbe fare uno stato per tutti e due, e si chiama non Israele, non Palestina, si chiama in un altro modo, lo chiamiamo Atlantis, e questa era la sua soluzione. Ecco, forse in quanto a spostamento delle formule, delle categorie, se ascoltassimo un po' l'elasticità dei bambini, rimarremmo meno incastrati in un passato inattuale.
E come da tradizione, Francesca Mannocchi, ti chiedo tre consigli.
Sono pronta.
Libri, film, podcast, serie TV che ti hanno ispirato e vorresti suggerire?
Allora, un libro di Eyal Weizman, che è un architetto britannico-israeliano, è pubblicato da Mondadori in Italia, si chiama Spaziocidio, Israele e l'architettura come strumento di controllo. Un documentario di un regista israeliano uscito nel 2018, ma che agevolmente trovate, il regista è Dan Shadur, e il documentario si chiama King Bibi, la storia della ascesa politica di Netanyahu. E poi vi consiglio di leggere La lista dei materiali che non possono entrare nella striscia di Gaza. È molto lunga. Agevolo. Croissant al cioccolato, perché ritenuti di lusso. Scatole dell'ospedale da campo, generatori per ospedale, kit di maternità, filo medico nei kit per la salute riproduttiva, pensiline prefabbricate, forbici e bisturi nei kit ostetrici, perché ritenuti potenziali armi, frigoriferi medicali ed energia solare, giocattoli in scatole di legno. Il resto leggetelo da voi.
Francesca Mannocchi, grazie.
Grazie a voi.